Alphaville.
Buongiorno, rieccoci qui, ultimo giorno della settimana di Alphaville, venerdì 15 di settembre 2023, al microfono Lina Simoneschi Finocchiaro, in redazione con me Francesca Rodesino, Robin Pellanda e Cristina Artoni. È morto ieri, lo avrete sentito, Ottavio Lurati, noto linguista ticinese, per molti anni è stato professore ordinario all'Università di Basilea, aveva 85 anni e la notizia è rimbalzata appunto ieri sui media locali. Anche noi ne avevamo parlato e lo ricordiamo ora con il direttore del Centro di Dialettologia della Svizzera Italiana, Paolo Ostinelli, lo ricordiamo alle 11:20, e anche la copertina la dedico a Ottavio Lurati, che ho avuto la possibilità di conoscere di persona, avevamo anche fatto insieme un convegno, insomma. Ve ne parlerò in questo piccolo spazio alle 12. Poi la Fondazione Monte Verità e Insubrica Storica presentano un progetto che si intitola Percorso della Speranza, un viaggio fra i luoghi custodi della memoria, un progetto che ricorda la storia di ebrei, partigiani e fuggiaschi nel periodo del 43-45 che poi trovarono rifugio in Svizzera. Noi ne parliamo con Nicoletta Mongini, responsabile cultura del Monte Verità, fra pochissimo. Quindi il tempo di questo sommario, un brano e poi la chiamo. Poi il Kunstmuseum di Winterthur dedica un'ampia esposizione museale in Svizzera al più importante pittore del romanticismo tedesco, Caspar David Friedrich, e i precursori del romanticismo. Emanuela Burgazzoli ha visitato questa mostra per noi e sentiremo la sua intervista alle 11:30, e poi alle 11:45 la nostra serie I vampiri non fanno jogging prosegue con Francesco Paolo De Ceglia, ed è un estratto dal suo libro, ve lo ricordo, Vampir, storia naturale della risurrezione, edizioni Einaudi, e siamo alla quinta di 10 puntate, quindi proseguirà anche tutta settimana prossima. Mentre il dossier di Alphaville della settimana dedicato alle isole giunge oggi al termine, e oggi concludiamo questo viaggio parlando dell'isola di Lussino, che è raccontata dallo scrittore triestino Gianni Stuparic nel suo lungo racconto, nel suo oppure breve romanzo, insomma nel suo romanzo L'isola. Quodlibet lo ha pubblicato, ripubblicato in una nuova edizione nel 1919, noi ne parliamo con il curatore, che è Giuseppe Sandrini. E poi alla fine, diciamo a fine nel senso che è l'ultimo appuntamento in ordine cronologico, alle 12:30, 12:35 fino alle 13 abbiamo lo spazio dedicato al nostro dibattito, Il Punto, lo abbiamo titolato un po' Le piante sotto stress. Avrete forse visto le piante, no? Fra luglio e agosto colorarsi già di giallo e arancione, questo colore che ha preso proprio sopravvento anche nelle foreste svizzere, no? E sembra che sia sì l'ondata di calore, ma anche le piante che reagiscono agli stress e mettono in atto strategie per difendersi. E così, insomma, ne parliamo con Marco Conedera, ingegnere forestale, Fabrizio Baldassari, che è ricercatore all'Università Ca' Foscari di Venezia. Quindi questo a partire dalle 12:35. Vi ricordo che siamo sempre raggiungibili al nostro numero WhatsApp 079 382 6765, un brano e poi avremo con noi Nicoletta Mongini. La Fondazione Monte Verità e Insubrica Storica presentano un progetto dal titolo Percorso della Speranza, un viaggio fra luoghi custodi della memoria, un progetto che ricorda la storia di ebrei, partigiani e fuggiaschi che nel periodo della guerra fra il 43 e il 45 fuggirono dalle leggi razziali trovando rifugio in Svizzera. Questo progetto verrà presentato domenica prossima, quindi il 17 di settembre, in una conferenza all'Auditorium del Monte Verità di Ascona. Noi ne parliamo appunto di questo progetto con Nicoletta Mongini, responsabile cultura del Mondo Verità. Buongiorno, ben ritrovata Nicoletta.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, il percorso che presenterete domenica, appunto, abbiamo detto, si chiama Percorso della Speranza e si sviluppa sulle sponde del Verbano e invita alla scoperta di alcuni luoghi che simboleggiano appunto la memoria. Lungo questo percorso ci saranno delle targhe commemorative che rimandano alle storie. Allora, raccontiamo magari un po' l'idea di questo percorso.
Sì, allora l'idea di questo percorso è nata con l'intenzione di consegnare ai luoghi la custodia della memoria che adesso ormai è sempre meno frequente possa essere diretta, perché i protagonisti ormai sono molto pochi, e quindi abbiamo pensato che consegnare questa memoria ai luoghi fosse un modo per poterla mantenere e trasmettere. Il progetto è stato sostenuto dall'ente regionale di sviluppo Locarnese Valle Maggia e dai quattro comuni Ascona, Brissago, Cannobbio e Verbania, che sono proprio il teatro di questo progetto, nel senso che in ognuno di questi quattro comuni sono posizionate delle targhe commemorative che riportano un QR code collegato al sito progetto della percorso della speranza.org, sito che attualmente è in tre lingue, italiano, inglese e tedesco, e che appunto narra di episodi, di profili, ritratti di persone che sono stati particolarmente significativi negli eventi di questi anni sventurati.
Sì, certo. E allora magari, scusi se la interrompo, perché appunto non abbiamo tantissimo tempo e vorrei parlare di diversi aspetti che riguardano questo bel progetto, ma per esempio una storia in breve di queste che raccontate, ce la vuole riassumere?
Sì, allora per esempio parlando di Monte Verità, che è l'ultimo luogo ad Ascona, che diciamo che termina il percorso, Casanata, che oggi è il nostro museo, nel 1944 è stato per alcuni mesi posto comando 24, ovvero l'abitazione di Mario Pontremoli, che era un ebreo italiano che ha accolto ebrei e partigiani che fuggivano dall'Italia e si rifugiavano in Svizzera. E domenica, tra l'altro, avremo con noi Roberto Pontremoli, il figlio di Mario, che allora aveva 6 anni e che ricorda, per esempio, la sera precedente all'operazione Sunrise, che poi si è svolta appunto ad Ascona, alla Casetta, oggi ristorante delle Eden Rock, e anche per esempio appunto in prossimità dell'Eden Rock ci sarà una seconda targa che riassume l'operazione Sunrise. Chiaramente sulla sponda svizzera abbiamo diciamo più storie di coraggio e di solidarietà, sulla sponda italiana ahimè ci sono più spesso storie più tristi, insomma, di episodi di rappresaglie crudeli e
anche perché avevano un'altra situazione, naturalmente.
Appunto, certo. Sì.
E ma allora lei parlava appunto di accoglienza, solidarietà, diceva soprattutto dalla parte svizzera per ragioni naturalmente storiche. E secondo lei che cosa permise questa solidarietà, questa coesione fra le persone?
Ma effettivamente noi appunto abbiamo verificato o constatato, ecco, perché poi effettivamente sono documenti storici, che la popolazione in particolare del cantone italiano, del canton Ticino, è stata molto solidale, e anche le stesse autorità ticinesi hanno contribuito al fatto che oltre l'85% degli ebrei che si sono che hanno provato ad entrare in Svizzera dalla frontiera italiana sono stati effettivamente accolti. Questo perché evidentemente c'era innanzitutto una una prossimità culturale, a volte penso anche c'erano famiglie insomma che erano distribuite nelle due nazioni, ma poi soprattutto perché si vedeva da vicino quello che queste persone purtroppo stavano subendo. Mm-hmm. E, sì.
Certo, no, sappiamo allora il ruolo del cantone proprio, il ruolo del cantone Ticino è stato nell'accoglienza, ma poi ha avuto anche un ruolo, no, nella riapertura delle frontiere, c'era stato questo insomma decreto che ne imponeva la chiusura, l'arresto degli ebrei, quindi una situazione, lo sappiamo, no, storicamente molto delicata, e questo vostro progetto vuole anche ricordare, mettere in evidenza appunto quale fu il ruolo comunque anche difficile, no, del cantone Ticino in quel momento.
Sì, assolutamente. Per esempio, nel documentario Arzo 1943 di Ruben Rossello, che verrà appunto proposto giovedì 21 settembre al Cinema Otello di Ascona, effettivamente.
Una produzione nostra, RSI.
È una produzione RSI, certo. E appunto in questo documentario si sottolinea il ruolo importante che ha avuto il Canton Ticino, perché ci sono stati due momenti in particolare dove la Confederazione aveva deciso di chiudere le frontiere, in particolare diciamo dopo l'occupazione tedesca in Italia nel settembre 43 e a fine anno quando è stato emanato un decreto che chiedeva l'arresto degli ebrei, quindi in quei due momenti le frontiere erano davvero molto affollate, insomma prese d'assalto, e quindi sono state chiuse, e effettivamente il Canton Ticino è stato determinante nella riapertura, e anche in questo documentario vediamo proprio che le persone di Arzo, le signore di Arzo per esempio si erano mobilitate perché vedevano queste famiglie, questi bambini, queste persone insomma mm-hmm. che rischiavano la vita, insomma era probabilmente era direttamente percepito, come oggi purtroppo noi vediamo appunto situazioni assolutamente simili, e oggi c'è chi le vede proprio da vicino e difficilmente riesce a voltarsi dall'altra parte, cosa che magari riesce a fare chi insomma non è a contatto.
E tra l'altro, allora, prima di lasciarci, ricordiamo la serata di domenica 17, quindi percorso della speranza, quindi noi invitiamo anche ascoltatori e ascoltatrici di venire a percorrerlo, e ci saranno una conferenza e delle testimonianze dirette, no? Lei parlava prima, si ricordava del passato dell'operazione Sunrise, ma di testimonianze dirette magari ci fa un esempio prima di lasciarci.
Sì, appunto, come testimone diretto ci sarà appunto Roberto Pontremoli, figlio di Mario Pontremoli, che viveva appunto a casa nata a Monteverità e che ospitava ebrei e partigiani, per esempio ha ospitato anche Ferruccio Parri, e poi ci sarà Edoardo Charbon, professore ordinario e PFL di Losanna, che invece riporterà delle testimonianze indirette, nel senso che il suo nonno aveva portato degli ebrei in Svizzera e aveva effettivamente messo in pericolo la sua vita così come quella della sua famiglia. E poi ci saranno come storici Raphael Ruiz, che appunto ha curato il progetto con me, Marino Viganò e poi Gian Maria Ottolini della Casa della Resistenza di Fondo Toce, che da sempre si occupa di queste tematiche e che adesso proprio sta curando un progetto che invece è in Italia sugli 80 anni della strage del Lago Maggiore, che è stato l'eccidio peggiore dopo le fosse ardeatine. Mm-hmm.
E comunque tutto il programma immagino sia sul sito monteverita.org.
Sul sito comunque domenica è alle 5 all'Auditorium Monteverità, mentre giovedì 21 settembre 20:30 Cinema Otello di Ascona.
Grazie molte Nicoletta Mongini.
Grazie a voi.